From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session.
Aspettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir at Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione conclusiva della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo stati grandemente benedetti dal partecipare a questa celebrazione del bicentenario della prima visione e della restaurazione. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo un benvenuto ai membri della Chiesa e agli amici in ogni parte del mondo che stanno partecipando a questa riunione per radio, per televisione, su internet o via satellite. Per questa sessione la musica sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square, con la collaborazione di diversi direttori e organisti. Come menzionato in altre sessioni, la musica è stata preregistrata. Il coro aprirà questa riunione cantando Lode all'uomo. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Kevin R. Duncan dei 70.
our beloved Father, which art in heaven.
Nostro benedetto Padre celeste che sei in cielo. Questa domenica sacra delle palme ci inchiniamo in riverenza e gratitudine e con tutti i santi in tutto il mondo solleviamo le nostre voci di gratitudine a Te e al nostro Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo che il Tuo Spirito sia riversato sull'intero mondo, che tutti possano testimoniare e sentire. Preghiamo che questa settimana, mentre digiuniamo e preghiamo e con la fede che abbiamo del potere guaritore del nostro Salvatore Gesù Cristo, tutti che lo desiderano possano essere guariti. Guardiamo con gioia nei nostri cuori ai frutti della restaurazione. Preghiamo che gli insegnamenti di Gesù Cristo, come trovati nelle scritture, nel libro di Mormon, ci possano aiutare. Preghiamo anche che il potere del sacerdozio ci possa benedire e tu per tutti coloro che hanno fede. Siamo grati per gli insegnamenti dei nostri, del nostro profeta e degli apostoli e siamo anche grati per le alleanze sacre che possiamo fare nei templi e che possono unire le famiglie, che un giorno si possa essere in cielo insieme. Ti siamo grati, Padre, e Ti amiamo, così come amiamo anche il nostro fratello, Salvatore e Redentore. Aiutaci a tornare a Lui. E questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now favor us with
ora il coro canterà l'aurora viene lesta. Dopo l'inno ascolteremo il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dagli anziani Quentin L. Cook, del Quorum dei 12 Apostoli, e Ricardo P. Jimenez, dei 70.
Thank you. Miei fratelli e mie sorelle, anche nel mezzo di prove e difficoltà uniche, siamo davvero benedetti. Questa conferenza generale ci ha dato una profusione delle ricchezze e della gioia della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo gioito della visione del Padre e del Figlio che ha dato inizio alla restaurazione. C'è stata rammentata la miracolosa venuta alla luce del Libro di Mormon, il cui scopo principale è rendere testimonianza di Gesù Cristo e della sua dottrina. Siamo stati rigenerati con la gioiosa realtà della rivelazione, ai profeti e a noi personalmente. Abbiamo udito testimonianze preziose dell'infinita espiazione di Gesù Cristo e della sua risurrezione letterale. Inoltre ci sono state insegnate altre verità della pienezza del suo Vangelo, rivelate a Joseph Smith, dopo che Dio Padre dichiarò a quel profeta appena chiamato: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Siamo stati rinsaldati nella nostra conoscenza della restaurazione del sacerdozio e delle relative chiavi. Siamo stati rinvigoriti nella nostra determinazione di far conoscere la Chiesa restaurata del Signore con il suo nome corretto, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Inoltre siamo stati invitati a unirci in digiuno e preghiera per minimizzare gli effetti presenti e futuri di una devastante pandemia mondiale. Questa mattina siamo stati ispirati quando il profeta vivente del Signore ha presentato uno storico proclama sulla restaurazione. Noi confermiamo la sua dichiarazione secondo cui coloro che studiano con l'aiuto della preghiera il messaggio della restaurazione e agiscono con fede avranno la benedizione di ottenere la loro testimonianza personale della sua divinità e del suo scopo di preparare il mondo per la promessa seconda venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Tutto ciò fa parte di un piano divino il cui scopo è mettere i figli di Dio in condizione di ricevere l'esaltazione e di diventare come Lui. Definito nelle scritture il grande piano di felicità, il piano di redenzione e il piano di salvezza, tale piano, rivelato nella restaurazione, ebbe inizio con un concilio nei cieli. Come spiriti, desideravamo ottenere la vita eterna di cui godevano i nostri genitori celesti. A quel punto, avevamo progredito tanto quanto potevamo fare senza un'esperienza terrena in un corpo fisico. Per fornire tale esperienza, Dio Padre pianificò di creare questa terra. Nella vita terrena che fu pianificata, saremmo stati macchiati dal peccato, affrontando l'opposizione necessaria per la nostra crescita spirituale. Saremmo anche divenuti soggetti alla morte fisica. Per riscattarci dalla morte e dal peccato, il piano del nostro Padre Celeste avrebbe fornito un Salvatore. La sua risurrezione avrebbe redento tutti dalla morte e il suo sacrificio espiatorio avrebbe pagato il prezzo necessario affinché tutti potessero essere purificati dal peccato alle condizioni prescritte per favorire la nostra crescita. Questa espiazione di Gesù Cristo è il cardine del piano del Padre. Nel Concilio nei Cieli, a tutti i figli di Spirito di Dio fu presentato il piano del Padre, comprese le sue conseguenze e prove terrene, i suoi aiuti celesti e il suo glorioso destino. Noi vedemmo la fine sin dal principio. Tutte le miriadi di persone che sono nate su questa terra scelsero il piano del Padre e combatterono per difenderlo nello scontro celeste che seguì. Molti strinsero anche alleanze con il Padre riguardo a quello che avrebbero fatto nella vita terrena. In modi che non sono stati rivelati, le nostre azioni nel mondo degli spiriti hanno influito sulle nostre circostanze nella vita terrena. Ora riassumerò alcuni dei principali elementi del piano del Padre, così come influiscono su di noi nel nostro viaggio terreno e nel mondo degli spiriti che seguirà. Lo scopo della vita terrena e della crescita post-terrena che potrà avvenire dopo è che la progenie di Dio diventi come Lui è. Questo è il desiderio del Padre Celeste per tutti i Suoi figli. Per realizzare questo destino gioioso, le leggi eterne ci richiedono di diventare esseri purificati mediante l'espiazione di Gesù Cristo, in modo da poter dimorare alla presenza del Padre e del Figlio e godere delle benedizioni dell'esaltazione. Come insegna il Libro di Mormon, egli invita tutti a venire a lui e a prendere parte alla sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina, ed egli si ricorda dei pagani, e tutti sono uguali dinanzi a Dio. Il piano divino, che prevede che diventiamo ciò che siamo destinati a diventare, ci richiede di fare delle scelte per rifiutare l'opposizione malvagia che tenta i mortali ad agire in modo contrario ai comandamenti di Dio e al suo piano. Esso ci richiede inoltre di essere soggetti ad altre opposizioni terrene, derivanti ad esempio dai peccati altrui o da qualche difetto di nascita. A volte la crescita di cui abbiamo bisogno si consegue meglio tramite la sofferenza e l'avversità che mediante la comodità e la tranquillità. Inoltre, Nessuna di queste opposizioni terrene potrebbe realizzare il suo scopo eterno se l'intervento divino ci liberasse da tutte le conseguenze avverse della vita terrena. Il piano rivela il nostro destino nell'eternità, lo scopo e le condizioni del nostro viaggio nella vita terrena e gli aiuti celesti che riceveremo. I comandamenti di Dio ci mettono in guardia dall'avventurarci in circostanze pericolose. Gli insegnamenti di dirigenti ispirati guidano il nostro cammino e offrono certezze che favoriscono il nostro viaggio eterno. Il piano di Dio ci dà 4 grandi certezze per assisterci nel nostro viaggio attraverso la vita terrena. Tutte ci giungono tramite l'espiazione di Gesù Cristo, l'elemento centrale del piano. La prima ci assicura che tramite le sue sofferenze per i peccati dei quali ci pentiamo, possiamo essere purificati da tali peccati. Allora il misericordioso giudice finale non li ricorderà più. Seconda, come parte dell'espiazione del nostro Salvatore, egli prese su di sé tutte le altre infermità terrene. Questo ci consente di ricevere aiuto divino e forza per sopportare gli inevitabili fardelli della vita terrena, sia personali che generali, come ad esempio la guerra e la pestilenza. Il Libro di Mormon offre la descrizione scritturale più chiara che abbiamo di questo potere fondamentale dell'espiazione. Il Salvatore prese su di sé le pene e le malattie e le infermità del suo popolo e prenderà su di sé le loro infermità affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere secondo la carne come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Terza, il Salvatore, tramite la sua espiazione infinita, revoca la definitività della morte e ci dà la gioiosa certezza che tutti risorgeremo. Il Libro di Mormon insegna: questa restaurazione verrà per tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia malvagi che giusti, e non sarà perduto neppure un capello del loro capo, ma ogni cosa sarà restituita alla sua forma perfetta. Noi celebriamo la realtà della risurrezione in questo periodo di Pasqua. Ciò ci offre la prospettiva e la forza per sopportare le difficoltà terrene che ognuno di noi e coloro che amiamo affronta. Cose come le menomazioni fisiche, mentali o emotive che acquisiamo alla nascita o che sperimentiamo durante la nostra vita terrena. Grazie alla risurrezione sappiamo che queste menomazioni terrene sono soltanto temporanee. Il Vangelo restaurato ci assicura che la risurrezione può comprendere la possibilità di stare insieme ai nostri familiari, marito, moglie, figli e genitori. Questo rappresenta un possente incoraggiamento per noi ad assolvere le nostre responsabilità familiari nella vita terrena. Ci aiuta a vivere insieme con amore in questa vita, nell'attesa di gioiose riunioni e di gioiosi legami in quell'avvenire. Quarta e ultima, la rivelazione moderna ci insegna che il nostro progresso non deve per forza concludersi con la fine della vita terrena. È stato rivelato poco su questa importante certezza. Ci viene detto che questa vita è il tempo per prepararci a incontrare Dio e che non dobbiamo procrastinare il nostro pentimento. Non di meno ci viene insegnato che nel mondo degli spiriti il Vangelo viene predicato persino ai malvagi e ai disobbedienti che avevano rifiutato la verità e che le persone che vengono istruite lì hanno facoltà di pentirsi prima che ci sia il giudizio finale. Ecco alcuni altri elementi essenziali del piano del nostro Padre Celeste. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo ci dà una prospettiva unica sui temi della castità, del matrimonio e del mettere al mondo dei figli. Esso insegna che secondo il piano di Dio, il matrimonio è necessario per adempiere lo scopo del piano di Dio, per fornire l'ambiente divinamente stabilito per la nascita terrena e per preparare i membri della famiglia alla vita eterna. Il matrimonio è ordinato da Dio all'uomo, ha affermato il Signore, affinché la terra possa rispondere al fine della sua creazione. In questo il suo piano va ovviamente contro alcune potenti forze mondane nella legge e nelle usanze. Il potere di creare la vita terrena è il più nobile potere che Dio abbia dato ai suoi figli. Il suo uso fu ordinato nel primo comandamento, ma un altro importante comandamento fu dato per proibirne l'uso scorretto. Fuori dei vincoli del matrimonio, tutti gli usi del potere di procreare sono in un grado o nell'altro una degradazione peccaminosa e una perversione della caratteristica più divina degli uomini e delle donne. L'enfasi che il Vangelo restaurato pone su questa legge della castità è dovuta allo scopo che i nostri poteri di procreare hanno nell'adempimento del piano di Dio. Durante questo bicentenario della prima visione, che diede il via alla restaurazione, noi conosciamo il piano del Signore e siamo incoraggiati da 2 secoli di benedizioni scaturite da esso tramite la sua Chiesa restaurata. In questo anno 2020 vediamo in modo perfettamente nitido gli avvenimenti del passato. Nel guardare al futuro, tuttavia, la nostra vista è molto meno chiara. Sappiamo che 2 secoli dopo la restaurazione, il mondo degli spiriti ora dispone di molti lavoratori muniti di esperienza terrena per svolgere la predicazione che avviene là. Sappiamo inoltre che ora abbiamo molti più templi per celebrare le ordinanze dell'eternità per coloro che si pentono e accettano il Vangelo del Signore da entrambi i lati del velo della morte. Tutto questo fa avanzare il piano del nostro Padre Celeste. L'amore di Dio è così grande che, ad eccezione dei pochi che diventano volontariamente figli di perdizione, Egli ha predisposto un destino di gloria per tutti i Suoi figli. Sappiamo che il Salvatore ritornerà e che ci sarà un millennio di regno pacifico per concludere la parte mortale del piano di Dio. Sappiamo inoltre che ci saranno diverse risurrezioni, dei giusti e degli ingiusti, con il giudizio finale di ogni persona sempre successivo alla risurrezione. Saremo giudicati in base alle nostre azioni, ai desideri del nostro cuore e al tipo di persona che saremo diventati. Questo giudizio farà sì che tutti i figli di Dio avanzeranno al regno di gloria per il quale la loro obbedienza li ha resi idonei e in cui si sentiranno a loro agio. Il giudice di tutto questo è il nostro Salvatore Gesù Cristo. La sua onniscienza gli dà una conoscenza perfetta di tutti i nostri atti e di tutti i nostri desideri, sia quelli di cui non ci siamo pentiti o che non abbiamo cambiato, che di quelli di cui ci siamo pentiti o che sono retti. Pertanto, dopo il suo giudizio, tutti noi confesseremo che i suoi giudizi sono giusti. In conclusione, condivido la convinzione che mi è pervenuta in molte lettere ed esaminando molte richieste di ritornare nella Chiesa dopo la rimozione del nome o l'apostasia. Molti dei nostri membri non comprendono pienamente questo piano di salvezza, il quale risponde alla maggior parte delle domande sulla dottrina e sulle direttive ispirate della Chiesa restaurata. Noi che conosciamo il piano di Dio e che abbiamo fatto alleanza di prendervi parte, abbiamo una chiara responsabilità di insegnare queste verità e di fare tutto ciò che possiamo per promuoverle per gli altri e nelle nostre vite personali e nelle nostre personali circostanze nella vita terrena. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, che rende tutto questo possibile. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
All uses of the procreative power are to one degree or another a sinful degrading and perversion of the most divine attribute of men and women. The emphasis the restored gospel places on this law of chastity is because of the purpose of our procreative powers in the accomplishment of God's plan. During this 200th anniversary of the first vision, which initiated the restoration, we know the Lord's plan, and we're encouraged by 2 centuries of its blessings through His restored church. In this year of 2020, we have what is popularly called 2020 vision for the events of the past. As we look to the future, however, our vision is far less sure. We know that 2 centuries after the restoration, the spirit world now includes many mortally experienced workers to accomplish the preaching that occurs there. We also know that we now have many more temples to perform the ordinances of eternity for those who repent and embrace the Lord's gospel on either side of the veil of death. All of this furthers our Heavenly Father's plan. God's love is so great that except for the few who deliberately become sons of perdition, He has provided a destiny of glory for all of His children. We know that the Savior will return and that there will be a millennium of peaceful reign to wrap up the mortal part of God's plan. We also know that there will be different resurrections of the just and the unjust, with the final judgment of each person always following his or her resurrection. We will be judged according to our actions, the desires of our hearts, and the kind of person we have become. This judgment will cause all of the children of God to proceed to a kingdom of glory for which their obedience has qualified them and where they will be comfortable. The judge of all this is our Savior Jesus Christ. His omniscience gives Him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after His judgment, we will all confess that His judgments are just. In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak on continuing revelation.
Oggi parlerò della rivelazione continua data ai profeti e della rivelazione continua personale come guida per la nostra vita. A volte riceviamo rivelazione anche quando non conosciamo gli scopi del Signore. Poco prima che l'anziano Jeffrey R. Holland fosse chiamato a essere un apostolo a giugno del 1994, ho vissuto una bellissima esperienza in cui mi è stato rivelato che lui sarebbe stato chiamato. Era un rappresentante regionale e non riuscivo a capire perché avrei dovuto ricevere tale conoscenza. Tuttavia, io e lui eravamo stati colleghi come giovani missionari in Inghilterra all'inizio degli anni 60 e gli volevo molto bene. Ho considerato questa esperienza una tenera misericordia per me. Negli ultimi anni mi sono chiesto se il Signore mi stesse preparando a essere il collega minore, tra i 12, di un incredibile collega di missione che era stato il mio collega minore quando eravamo giovani missionari. A volte avverto i giovani missionari di essere gentili con i loro colleghi minori, perché non si può mai sapere quando questi potrebbero diventare i loro colleghi maggiori. Ho una salda testimonianza del fatto che questa Chiesa restaurata è guidata dal nostro Salvatore, Gesù Cristo. Egli sa chi chiamare come Suoi apostoli e in che ordine chiamarli. Egli sa anche come preparare il suo apostolo con maggiore anzianità a essere il profeta e presidente della Chiesa. Questa mattina abbiamo avuto la benedizione di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, pronunciare un profondo proclama al mondo per il bicentenario della restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Questa importante dichiarazione da parte del presidente Nelson ha messo in chiaro che la Chiesa di Gesù Cristo deve la sua nascita, la sua esistenza e la sua direzione per il futuro al principio della rivelazione continua. Il nuovo proclama rappresenta la comunicazione di un padre amorevole diretta ai suoi figli. In passato, il presidente Spencer W. Kimball ha espresso i sentimenti che io provo oggi. Egli ha detto: «Di tutte le cose che possediamo, quella di cui dobbiamo essere più grati è che i cieli sono in vero aperti, che la Chiesa restaurata di Gesù Cristo è fondata sulla pietra della rivelazione. La rivelazione continua è in vero l'anima stessa del Vangelo, del Signore e Salvatore vivente, Gesù Cristo». Il profeta Enoch previde i giorni in cui viviamo. Il Signore fece conoscere a Enoch la grande malvagità che avrebbe prevalso e profetizzò le grandi tribolazioni che ci sarebbero state. Ciò nonostante, il Signore promise: «Ma il mio popolo lo preserverò e manderò la rettitudine dal cielo e farò uscire la verità dalla terra per portare testimonianza del mio unigenito». Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato con grande potere che il Libro di Mormon, la chiave di volta della nostra religione, uscì dalla terra in adempimento a ciò che il Signore disse a Enoch. Il Padre, il Figlio, gli angeli e i profeti che apparvero al profeta Joseph Smith furono mandati dal cielo a restaurare i necessari poteri del regno. Il profeta Joseph Smith ricevette rivelazione dopo rivelazione. Alcune di esse sono state menzionate durante questa conferenza. Molte rivelazioni ricevute dal profeta Joseph Smith sono state conservate per noi in dottrine e alleanze. Tutte le opere canoniche della Chiesa contengono gli intenti e la volontà del Signore per noi in questa ultima dispensazione. In aggiunta a queste grandi scritture fondamentali, siamo benedetti con la rivelazione continua data ai profeti viventi. I profeti sono agenti incaricati dal Signore, autorizzati a parlare per Lui. Alcune rivelazioni sono di monumentale importanza, altre accrescono la nostra comprensione di verità divine essenziali e ci forniscono guida per i nostri giorni. Siamo incredibilmente grati per la rivelazione ricevuta l'8 giugno 1978 dal presidente Spencer W. Kimball relativa all'estensione delle benedizioni del sacerdozio e del Tempio a tutti i membri maschi degni della Chiesa. Ho servito con molti dei 12 che erano presenti e partecipi quando questa preziosa rivelazione è stata ricevuta. In conversazioni personali, ognuno di essi ha dato conferma della guida spirituale possente e unificatrice che loro e il presidente Kimball avevano sentito. Molti di loro hanno detto che è stata la rivelazione più potente mai ricevuta nella loro vita fino a quel momento o in seguito. Quelli di noi attualmente in servizio nel quorum dei 12 apostoli sono stati benedetti ai nostri giorni nel ricevere importanti rivelazioni tramite profeti recenti. Il presidente Russell M. Nelson è stato un agente incaricato dal Signore, specialmente per quanto riguarda le rivelazioni volte ad aiutare le famiglie a edificare santuari di fede nelle loro case, a radunare la dispersa Israele da entrambi i lati del velo e a benedire i membri che hanno ricevuto l'investitura nelle questioni relative alle sacre ordinanze del Tempio. Durante la conferenza generale di ottobre 2018, quando sono stati annunciati importanti cambiamenti per benedire le nostre case, io ho reso testimonianza che nelle decisioni prese nel Tempio dal Consiglio della Prima Presidenza del Quorum dei 12 Apostoli, dopo che il nostro amato profeta ha supplicato il Signore per ricevere una rivelazione, tutti noi abbiamo ricevuto una possente conferma. A quel tempo, altre rivelazioni relative alle sacre ordinanze del Tempio erano state ricevute, ma non erano state annunciate o messe in atto. Tale guida ha avuto inizio con una rivelazione profetica ricevuta individualmente dal presidente Russell M. Nelson e con una dolce e possente conferma data a coloro che hanno preso parte a questo processo. Il presidente Nelson ha coinvolto specificamente le sorelle che presiedono le organizzazioni della società di soccorso, delle giovani donne e della primaria. La guida definitiva ricevuta nel Tempio dalla prima presidenza e dal quorum dei 12 apostoli è stata profondamente spirituale e possente. Ognuno di noi sapeva di aver ricevuto gli intenti, la volontà e la voce del Signore. Dichiaro in tutta solennità che la rivelazione continua è stata ricevuta e viene ricevuta attualmente tramite i canali che il Signore ha stabilito. Rendo testimonianza che il nuovo proclama pronunciato questa mattina dal presidente Nelson è una rivelazione data per benedire tutte le persone. Dichiariamo anche il nostro sentito desiderio di ricongiungerci con coloro che hanno avuto difficoltà con la propria testimonianza, che sono stati meno attivi o che hanno fatto cancellare il loro nome dai registri della Chiesa. Desideriamo nutrirci abbondantemente insieme a voi delle parole di Cristo al tavolo del Signore per imparare le cose che tutti noi dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di voi, la Chiesa ha bisogno di voi, il Signore ha bisogno di voi. La nostra preghiera sentita è che vi uniate a noi nell'adorare il Salvatore del mondo. Sappiamo che alcuni di voi potrebbero aver subito offese, scortesie o altri comportamenti non cristiani. Sappiamo anche che alcuni hanno affrontato delle prove della loro fede che potrebbero non essere pienamente riconosciute, comprese o risolte. Alcuni dei nostri membri più leali e fedeli hanno affrontato un periodo di prova della loro fede. Amo la storia vera di W.W. Phelps, che aveva abbandonato la Chiesa e testimoniato contro Joseph Smith in un tribunale del Missouri. Dopo essersi pentito, scrisse a Joseph queste parole: «Conosco la mia situazione, tu la conosci, Dio la conosce e voglio essere salvato se i miei amici mi aiutano». Joseph lo perdonò, lo mise di nuovo al lavoro e con amore scrisse: «Coloro che prima erano amici, alla fine lo sono di nuovo». Fratelli e sorelle, indipendentemente dalla vostra situazione, vi prego di sapere che la Chiesa e i suoi membri vi riaccoglieranno. La rivelazione personale è a disposizione di tutti coloro che cercano umilmente la guida del Signore. È tanto importante quanto lo è la rivelazione profetica. La rivelazione personale e spirituale da parte dello Spirito Santo ha portato milioni di persone a ricevere la testimonianza necessaria per essere battezzate e confermate membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La rivelazione personale è la profonda benedizione che riceviamo dopo il battesimo, quando veniamo santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo. Ricordo una speciale rivelazione spirituale che ebbi quando avevo 15 anni. Il mio caro fratello stava cercando guida dal Signore per sapere come rispondere al nostro amato padre, il quale non voleva che mio fratello svolgesse una missione. Anch'io pregai con intento sincero e ricevetti una rivelazione personale della veridicità del Vangelo. La rivelazione personale si basa sulle verità spirituali ricevute dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che rivela tutta la verità e ne rende testimonianza, specialmente di quella riguardante il Salvatore. Senza lo Spirito Santo non potremmo veramente sapere che Gesù è il Cristo. Il suo ruolo fondamentale è quello di rendere testimonianza del Padre, del Figlio, dei loro titoli e della loro gloria. Lo Spirito Santo può influire su tutti in modo possente. Questa influenza non sarà costante a meno che una persona non sia battezzata e riceva il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo funge anche da agente purificatore nel processo di pentimento e di perdono. Lo Spirito comunica in modi meravigliosi. Il Signore ha usato questa bellissima descrizione. Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore mediante lo Spirito Santo che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore. Ora ecco, questo è lo Spirito di rivelazione. Sebbene il suo impatto possa essere incredibilmente potente, il più delle volte giunge in modo quieto, come una voce calma e sommessa. Nelle Scritture sono racchiusi molti esempi di come lo Spirito influenza la nostra mente, ad esempio sussurrando pace alla nostra mente, occupando la nostra mente, illuminando la nostra mente e persino tramite una voce nella nostra mente. Alcuni principi che ci preparano a ricevere rivelazione sono: pregare per ricevere guida spirituale. Dobbiamo cercare e chiedere con riverenza e umiltà ed essere pazienti e sottomessi. Prepararsi per ricevere ispirazione. Per fare ciò dobbiamo essere in armonia con gli insegnamenti del Signore e dobbiamo obbedire ai Suoi comandamenti. Prendere il sacramento degnamente. Quando lo facciamo, testimoniamo a Dio e facciamo alleanza con Lui di prendere su di noi il nome del Suo Santo Figlio, di ricordarci sempre di Lui e di obbedire ai Suoi comandamenti. Questi principi ci preparano a ricevere, riconoscere e seguire i suggerimenti e la guida dello Spirito Santo. Tra questi suggerimenti vi sono le cose che danno pace, che portano gioia e vita eterna. La nostra preparazione spirituale migliora enormemente quando studiamo regolarmente le Scritture e le verità del Vangelo e riflettiamo nella nostra mente sulla guida che ricerchiamo. Ricordate però di essere pazienti e di confidare nei tempi del Signore. La guida ci viene data da un Signore onnisciente, quando Egli sceglie deliberatamente di istruirci. Lo Spirito Santo ci fornirà anche rivelazione nelle nostre chiamate e nei nostri incarichi. Secondo la mia esperienza, il più delle volte una significativa guida spirituale giunge quando stiamo cercando di benedire gli altri, assolvendo le nostre responsabilità. Ricordo che, quando ero un giovane vescovo, ricevetti una chiamata disperata da una coppia poco prima di dover prendere un aereo per un impegno di lavoro. Prima del loro arrivo, supplicai il Signore per sapere come potevo benedirli. Mi fu rivelata la natura del problema e la risposta che avrei dovuto dare. Quella guida rivelata mi permise di assolvere le sacre responsabilità della mia chiamata come vescovo, nonostante la mia disponibilità di tempo molto limitata. Anche molti vescovi in tutto il mondo condividono con me questo stesso tipo di esperienze. Come presidente di Palo, non solo ricevetti rivelazioni importanti, ma ricevetti anche delle correzioni personali che erano necessarie per adempiere gli scopi del Signore. Vi assicuro che la guida rivelata può essere ricevuta da ognuno di noi mentre lavora umilmente nella vigna del Signore. Il più delle volte la nostra guida giunge dallo Spirito Santo. In alcune occasioni e per alcuni scopi, essa giunge direttamente dal Signore. Rendo personalmente testimonianza che ciò è vero. La guida per la Chiesa intera giunge al Presidente e Profeta della Chiesa. Noi, come apostoli moderni, abbiamo avuto il privilegio di lavorare e di viaggiare con il nostro attuale Profeta, il Presidente Nelson. Parafraso ciò che Wilford Woodruff disse del Profeta Joseph Smith, che è ugualmente vero per il Presidente Nelson. Ho visto lo Spirito di Dio operare con lui e le rivelazioni che ha ricevuto da Gesù Cristo, per poi constatarne l'adempimento. La mia umile supplica oggi è che ognuno di noi ricerchi la rivelazione continua come guida per la propria vita e segua lo Spirito mentre adora Dio Padre nel nome del Salvatore, Gesù Cristo, di cui rendo testimonianza. nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Back in the mid-90s, during my college years,
a metà degli anni 90, quando ero all'università, facevo parte della quarta compagnia dei Vigili del Fuoco di Santiago, in Cile. Quando ero in servizio notturno, vivevo in caserma. Verso la fine dell'anno mi dissero che la notte di Capodanno avrei dovuto stare in caserma, perché quel giorno c'era sempre qualche emergenza. Sorpreso risposi, davvero? Ricordo di aver atteso con i miei colleghi la mezzanotte, quando iniziò lo spettacolo pirotecnico nel centro di Santiago. Cominciammo ad abbracciarci e a farci gli auguri per il nuovo anno. Improvvisamente le sirene della caserma si misero a suonare, segnalando un'emergenza. Prendemmo l'equipaggiamento e salimmo sull'autopompa. Lungo il percorso verso l'emergenza, mentre passavamo accanto a folle di persone che festeggiavano il nuovo anno, notai che erano per lo più serene e spensierate. Erano tutti rilassati e si godevano la calda notte estiva. Eppure, da qualche parte lì vicino, le persone che ci stavamo precipitando ad aiutare erano in guai seri. Questa esperienza mi ha aiutato a capire che, anche se la nostra vita può essere a volte relativamente tranquilla, per ciascuno di noi arriverà il momento in cui affronteremo sfide inaspettate e tempeste che ci spingeranno al limite della nostra capacità di sopportazione. Difficoltà a livello fisico, mentale, familiare e lavorativo, disastri naturali e altre questioni di vita o di morte sono solo alcuni esempi di tempeste che affronteremo in questa vita. Quando incontriamo queste tempeste, spesso proviamo sentimenti di disperazione o di paura. Il presidente Russell M. Nelson ha detto: la fede è l'antidoto della paura, la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Vedendo le tempeste che affliggono la vita delle persone, sono giunto alla conclusione che, a prescindere dal tipo di tempesta che si abbatte su di noi e a dispetto del fatto che ci sia o meno una soluzione o una fine in vista, c'è soltanto un rifugio, ed è lo stesso per tutti i tipi di tempesta. Quest'unico rifugio, fornito dal nostro Padre Celeste, è il nostro Signore Gesù Cristo e la sua espiazione. Nessuno di noi è esente dall'affrontare queste tempeste. Elaman, un profeta del Libro di Mormon, ci ha insegnato: ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se vi edificano, gli uomini non possono cadere. L'anziano Robert D. Hayes, che sperimentò personalmente tempeste durature, ha detto: la sofferenza è universale, il modo in cui reagiamo è invece individuale. La sofferenza può indirizzarci su due vie diverse: può diventare un'esperienza di purificazione impregnata di fede, o invece, se non abbiamo fede nel sacrificio espiatorio del Signore, una forza distruttiva nella nostra vita. Per poter godere del rifugio offerto da Gesù Cristo e dalla sua espiazione, dobbiamo avere fede in Lui, una fede che ci permetta di ergerci al di sopra di tutti i dolori causati da una prospettiva terrena limitata. Egli ha promesso che allevierà i nostri fardelli se ci rivolgiamo a Lui in tutto ciò che facciamo. Ha detto: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Si dice che per chi ha fede nessuna spiegazione è necessaria, per chi non ha fede nessuna spiegazione è possibile. Abbiamo tuttavia una comprensione limitata delle cose che accadono qui sulla terra, e spesso non abbiamo la risposta al perché. Perché sta succedendo questo? Perché sta succedendo a me? Quali insegnamenti posso trarre? Quando le risposte ci sfuggono, allora quello è il momento in cui applicare pienamente le parole espresse dal nostro Salvatore al profeta Joseph Smith nel carcere di Liberty. Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento. E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccesso. Anche se tante persone credono davvero in Gesù Cristo, la domanda fondamentale è se gli crediamo e se crediamo alle cose che ci insegna e che ci chiede di fare. Forse qualcuno potrebbe pensare: che cosa ne sa Gesù Cristo di quello che mi sta accadendo? Come fa a sapere che cosa ho bisogno? Di che cosa ho bisogno per essere felice? In verità, queste parole del profeta Isaia erano riferite proprio al nostro Redentore e Intercessore. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. E non di meno, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Anche l'apostolo Pietro ha parlato del Salvatore dicendo: ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Anche se si stava avvicinando per Pietro il suo stesso martirio, le sue parole non erano piene di paura o pessimismo. Anzi, egli insegnò ai santi a gioire anche se erano afflitti da svariate prove. Pietro ci ha consigliato di ricordare che la prova della nostra fede, seppur provata col fuoco, porta lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo e alla salvezza delle nostre anime. Pietro poi continua: diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato che i santi possono essere felici in ogni circostanza. Quando incentriamo la nostra vita sul piano di salvezza di Dio, su Gesù Cristo e sul suo Vangelo, possiamo provare gioia a prescindere da ciò che sta accadendo o non accadendo in essa. La gioia scaturisce da Lui e grazie a Lui. Egli è la fonte di tutta la gioia. Certo, è più facile dire queste cose quando non siamo in mezzo a una tempesta che metterle in pratica mentre in furia. Tuttavia, come vostro fratello, spero che possiate sentire che desidero sinceramente condividere con voi quanto è importante sapere che Gesù Cristo e la sua espiazione sono il rifugio di cui tutti abbiamo bisogno, quali che siano le tempeste che si abbattono sulla nostra vita. So che siamo tutti figli di Dio, che Egli ci ama e che noi non siamo soli. Vi invito a venire a vedere e vedere che Egli può alleggerire i vostri fardelli ed essere il rifugio che state cercando. Venite e aiutate altri a trovare il rifugio a cui anelano così profondamente. Venite e state con noi in questo rifugio che vi aiuterà a resistere alle tempeste della vita. Non c'è dubbio nel mio cuore che se verrete, voi vedrete, aiuterete e resterete. Il profeta Alma ha reso la seguente testimonianza sul figlio Elaman: so che chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue prove, nelle sue difficoltà e nelle sue afflizioni, e sarà elevato all'ultimo giorno. Il Salvatore stesso ha detto: si consoli dunque il vostro cuore, poiché ogni carne è nelle mie mani. State tranquilli e sappiate che io sono Dio. Non temete neppure davanti alla morte, poiché in questo mondo la vostra gioia non è completa, ma in me la vostra gioia è completa. L'inno Anima Mia, che ha toccato il mio cuore in molte occasioni, ha un messaggio di conforto per le nostre anime. Il testo recita: Anima mia, percorso il tuo sentiero, insieme allora al tuo Gesù sarai. Quando il dolor per sempre si dilegua, lascia nel cuore l'immenso amor divino. Anima mia, asciuga il tuo pianto, salvezza avrai accanto al tuo Gesù. Nell'affrontare le tempeste della vita, so che se faremo del nostro meglio e confideremo in Gesù Cristo nella sua espiazione quale nostro rifugio, saremo benedetti con il sollievo, il conforto, la forza, la temperanza e la pace che stiamo cercando con la certezza nei nostri cuori, che alla fine del nostro tempo qui sulla terra sentiremo le parole del Maestro: va bene, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Jesus Christ and his atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master: well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen.
We invite you, wherever you may be,
invitiamo ovunque voi siate a unirvi ora al coro per cantare Io so che vive il Redentore. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Dieter F. Uchtdorf del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano L. Whitney Clayton della Presidenza dei 70 e dall'anziano D. Todd Christopherson del Quorum dei Dodici Apostoli.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Questa è la 190ª Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
President Nelson, thank you for this wonderful...
Ogni settimana i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di tutto il mondo rendono il culto al nostro amato Padre Celeste, Dio e Re dell'Universo, e al suo Figlio diletto, Gesù Cristo. Riflettiamo sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù Cristo, la sola anima senza peccati che abbia mai vissuto, l'Immacolato Agnello di Dio. Prendiamo il sacramento in memoria del suo sacrificio e riconosciamo che Egli è il fulcro della nostra vita. Lo amiamo e lo onoriamo. A motivo del suo profondo amore eterno, Egli ha sofferto ed è morto per voi e per me. Ha scardinato le porte della morte, frantumato le barriere che separano gli amici e le persone care e portato speranza ai disperati, guarigione agli ammalati e libertà ai prigionieri. A Lui dedichiamo il nostro cuore, la nostra vita e la nostra devozione quotidiana. Per questo motivo, noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo e predichiamo il Cristo, affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Tuttavia, essere discepoli di Gesù Cristo vuol dire molto più che parlare e predicare di Cristo. Il Salvatore stesso ha restaurato la sua Chiesa per assisterci nel cammino per diventare più simili a Lui. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è organizzata in modo da offrire delle opportunità per mettere in pratica i principi fondamentali del discepolato. Partecipando attivamente nella Chiesa, impariamo a riconoscere i suggerimenti dello Spirito Santo e ad agire di conseguenza. Sviluppiamo l'abitudine di agire con compassione e gentilezza verso gli altri. Questo è l'impegno di tutta una vita e richiede pratica. Gli atleti di successo dedicano molte ore ad allenare i fondamentali del loro sport. Infermieri, informatici, ingegneri nucleari e perfino io, come cuoco dilettante e competitivo nella cucina di Harriet, diventiamo esperti solo se pratichiamo diligentemente il nostro mestiere. Quale capitano di aerei di linea, spesso addestravo i piloti utilizzando un simulatore di volo, un meccanismo sofisticato che replica le esperienze di volo. Il simulatore non solo aiuta i piloti ad apprendere i fondamentali del volo, ma permette loro di fare esperienza nel reagire a situazioni impreviste che potrebbero affrontare al comando di un vero aereo. Gli stessi principi si applicano ai discepoli di Gesù Cristo. Partecipare attivamente nella Chiesa di Gesù Cristo e alla sua grande varietà di opportunità ci aiuterà a prepararci meglio ai cambiamenti della vita, quali che siano. In quanto membri della Chiesa, veniamo esortati ad immergerci nelle parole di Dio attraverso i Suoi profeti, antichi e moderni. Tramite le preghiere umili e sincere rivolte al nostro Padre Celeste, impariamo a riconoscere la voce dello Spirito Santo. Accettiamo le chiamate a servire, insegnare, organizzare, ministrare e amministrare. Queste opportunità ci permettono di crescere nello spirito, nella mente e nel carattere. Ci aiutano a prepararci a stringere e a osservare le sacre alleanze che ci benediranno in questa vita e in quella a venire. Invitiamo tutti i figli di Dio sparsi per il mondo a unirsi a noi in questa grande opera. Venite e vedete. Anche durante questi tempi difficili a causa del coronavirus, incontrateci online. Incontrate online i nostri missionari. Scoprite in prima persona com'è questa Chiesa. Quando questo periodo difficile sarà finito, venite a incontrarci nelle nostre case e nei nostri luoghi di culto. Vi invitiamo a venire e aiutare. Venite e servite con noi, ministrando ai figli di Dio, seguendo le orme del Salvatore e rendendo questo mondo un posto migliore. Venite e fatene parte. Ci renderete più forti e anche voi diventerete migliori, più gentili e più felici. La vostra fede diventerà più profonda e più forte, maggiormente in grado di resistere alle turbulenze e alle difficoltà impreviste della vita. Da dove potete cominciare? Ci sono molti modi possibili. Vi invitiamo a leggere il Libro di Mormon. Se non ne avete una copia, potete leggerlo sul sito chiesadigesucristo.org oppure scaricare l'applicazione Libro di Mormon. Il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo e un compagno dell'Antico e del Nuovo Testamento. Amiamo tutte queste sacre scritture e impariamo da esse. Vi invitiamo a passare del tempo su venireacristo.org per scoprire ciò che i membri della Chiesa insegnano e ciò in cui credono. Invitate i missionari a scambiare due chiacchiere con voi online o, dove è possibile, nell'intimità della vostra casa. Essi portano un messaggio di speranza e di guarigione. Questi missionari sono i nostri amati figli e le nostre amate figlie che servono in molti luoghi del mondo a proprie spese e donando il loro tempo. Nella Chiesa di Gesù Cristo troverete una famiglia composta da persone non molto diverse da voi. Troverete persone che hanno bisogno del vostro aiuto e che vogliono aiutarvi mentre vi adoperate a diventare la migliore versione di voi stessi, il tipo di persona che Dio desiderava che diventaste quando vi ha creato. Potreste pensare: ho commesso molti errori nella mia vita, non sono certo che potrei mai sentirmi a mio agio nella Chiesa di Gesù Cristo. Dio non può essere interessato a un tipo come me. Gesù Cristo, benché sia il Re dei Re, il Messia, il figliuolo dell'Iddio vivente, si preoccupa profondamente di ognuno dei figli di Dio. Si preoccupa a prescindere dalla condizione di ogni persona, da quanto sia povera o ricca, imperfetta o provata. Durante la sua vita terrena, il Salvatore ha ministrato a tutti, a chi era felice e realizzato, a chi era distrutto e perso, e a chi era senza speranza. Spesso le persone a cui rendeva servizio e a cui ministrava non erano persone di particolare rilievo, bellezza o ricchezza. Spesso le persone che egli risollevava avevano ben poco da offrire in cambio, se non la gratitudine, un cuore umile e il desiderio di avere fede. Se Gesù ha passato la sua vita terrena a ministrare a questi minimi, non li amerebbe forse oggi? Non c'è forse posto nella sua Chiesa per tutti i figli di Dio? Anche per coloro che si sentono indegni, dimenticati o soli? Non esiste un livello di perfezione che bisogna raggiungere per qualificarsi a ricevere la grazia di Dio. Le vostre preghiere non devono essere fatte ad alta voce, o essere eloquenti, o essere grammaticalmente corrette per raggiungere il cielo. In verità, Dio non fa favoritismi. Ciò che ha valore per il mondo non conta nulla per Lui. Egli conosce il vostro cuore e vi ama a prescindere dal vostro titolo, dal vostro patrimonio economico o dal numero di follower che avete su Instagram. Se volgeremo il nostro cuore al nostro Padre Celeste e ci avvicineremo a Lui, sentiremo che Egli si avvicina a noi. Siamo tutti Suoi figli ben amati, anche chi lo rifiuta. Anche chi, come un figlio testardo e ribelle, si arrabbia contro Dio e la sua Chiesa, prepara metaforicamente i propri bagagli e se ne va sbattendo la porta, dichiarando che sta scappando per non tornare mai più. Quando scappa di casa, un figlio potrebbe non notare i genitori preoccupati che guardano dalla finestra. Con tenerezza, essi lo guardano andar via, sperando che impari qualcosa da questa dolorosa esperienza, che magari veda la vita con occhi diversi e che alla fine torni a casa. La stessa cosa vale per il nostro affettuoso Padre Celeste. Egli attende il nostro ritorno. Il vostro Salvatore vi attende, con gli occhi colmi di lacrime, di affetto e di compassione. Anche quando vi sentirete molto lontani da Dio, Egli vi osserverà, proverà compassione per voi e correrà ad abbracciarvi. Venite e fatene parte. Siamo pellegrini che percorrono il sentiero della mortalità alla disperata ricerca di un significato e della verità suprema. Spesso riusciamo a vedere soltanto il sentiero diritto davanti a noi e non siamo in grado di vedere dove conducono le curve della strada che stiamo percorrendo. Il nostro affettuoso Padre Celeste non ci ha dato tutte le risposte. Si aspetta che noi scopriamo molte cose per conto nostro. Si aspetta che noi crediamo, anche quando è difficile farlo. Si aspetta che raddrizziamo le spalle e sviluppiamo quella determinazione, quella spina dorsale che ci spinge a fare un altro passo in avanti. Questo è il modo in cui impariamo e cresciamo. Vorreste veramente che vi venga detto tutto in dettaglio? Vorreste davvero la risposta a ogni domanda? La destinazione di ogni viaggio? Credo che la maggior parte di noi si stancherebbe molto velocemente di questo tipo pedante di gestione celeste. Impariamo le lezioni più importanti della vita per esperienza. Impariamo dai nostri errori. Impariamo pentendoci e rendendoci personalmente conto che la malvagità non fu mai felicità. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto affinché i nostri errori non potessero condannarci e bloccare per sempre il nostro progresso. Grazie a Lui possiamo pentirci e i nostri peccati possono diventare un trampolino di lancio per raggiungere una gloria maggiore. Non dovete percorrere da soli questo sentiero. Il nostro Padre Celeste non ci ha lasciati a vagare nel buio. Questo è il motivo per cui, nella primavera del 1820, Egli è apparso, insieme a suo figlio Gesù Cristo, al giovane Joseph Smith. Pensateci un attimo. Il Dio dell'universo è apparso all'uomo. Questo è stato il primo di molti incontri che Joseph ha avuto con Dio e con altri esseri celesti. Molte delle parole che questi esseri divini gli hanno detto sono state registrate nelle scritture della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sono facilmente accessibili. Tutti possono leggerle e conoscere personalmente il messaggio che Dio ha per noi oggi. Vi invitiamo a studiarle da voi stessi. Joseph Smith era piuttosto giovane quando ha ricevuto queste rivelazioni. La maggior parte l'ha ricevuta prima ancora di compiere 30 anni. Non aveva esperienza e alcuni sembrava probabilmente non qualificato per essere il profeta del Signore. Eppure il Signore lo ha chiamato lo stesso, seguendo un modello che troviamo in tutte le sacre scritture. Dio non ha atteso una persona perfetta per restaurare il Vangelo. Se lo avesse fatto, starebbe ancora aspettando. Joseph era molto simile a voi e a me. Benché commettesse degli errori, Dio lo ha impiegato per compiere i suoi grandi propositi. Il presidente Thomas S. Monson ripeteva spesso questo consiglio: il Signore prepara coloro che chiama. L'Apostolo Paolo disse ai Santi di Corinto: guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Dio utilizza coloro che sono deboli e semplici per realizzare i suoi propositi. Questa verità è una testimonianza che è il potere di Dio, non dell'uomo, a compiere la sua opera sulla terra. Quando apparve a Joseph Smith, Dio presentò suo figlio Gesù Cristo e disse: ascoltalo. Joseph passò il resto della sua vita ad ascoltarlo e a seguirlo. Come per Joseph, anche il nostro discepolato inizia con la decisione di ascoltare e di seguire il Salvatore Gesù Cristo. Se avete il desiderio di seguirlo, raccogliete la vostra fede e prendete su di voi la sua croce. Scoprirete di far parte della sua Chiesa, un ambiente caloroso e accogliente dove potete unirvi agli altri nella ricerca del discepolato e della felicità. Spero che in questo bicentenario della prima visione, riflettendo sulla restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo e studiandola, ci renderemo conto che non è soltanto un evento storico. Voi e io abbiamo un ruolo importante in questa grande storia che continua. Qual è dunque il nostro ruolo? È imparare a conoscere Gesù Cristo, studiare le sue parole, ascoltarlo e seguirlo, partecipando attivamente a questa grande opera. Vi invito a venire e farne parte. Non dovete essere perfetti, dovete soltanto avere il desiderio di accrescere la vostra fede e di avvicinarvi a Lui ogni giorno di più. Il nostro ruolo è quello di amare e servire Dio e amare e servire i figli di Dio. Se lo farete, Dio vi circonderà con il suo amore, con la sua gioia e con una guida sicura per tutta questa vita, anche nelle situazioni più difficili e oltre. Di questo rendo testimonianza, lasciandovi la mia benedizione, con profonda gratitudine e grande amore per ognuno di voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in
Salt Lake City. Un cartellone pubblicitario a Salt Lake City ha catturato la mia attenzione. Promuoveva un'azienda di mobili e arredo di interni. Dichiarava semplicemente: arrediamo le migliori case di Salt Lake City. Il messaggio era accattivante. Quali sono le migliori case? Mi sono trovato a riflettere su questa domanda, in particolare pensando ai figli che io e mia moglie Katie abbiamo cresciuto e ai figli che loro stanno crescendo oggi. Come tutti i genitori del mondo, abbiamo avuto preoccupazioni per la nostra famiglia e abbiamo pregato per essa. Lo facciamo tuttora. Desideriamo vivamente il meglio per loro. Ma in che modo loro e i loro figli possono vivere nelle migliori case? Ho riflettuto sulle case dei membri della Chiesa che io e Katie abbiamo avuto il privilegio di visitare. Siamo stati invitati in case in Corea, in Kenya, nelle Filippine, in Perù, nel Laos e in Lettonia. Permettetemi di condividere quattro osservazioni sulle migliori case. Primo, dalla prospettiva del Signore, l'edificazione delle migliori case dipende totalmente dalle qualità personali di coloro che vi abitano. Queste case non sono migliori in modo significativo o duraturo per via del loro arredamento o per via del patrimonio o della condizione sociale delle persone che le possiedono. La caratteristica migliore di qualunque casa è l'immagine di Cristo riflessa nelle persone che vi risiedono. Ciò che conta davvero è come sono arredati gli interni delle anime degli abitanti e non l'abitazione in sé per sé. Queste qualità di Cristo si acquisiscono dopo qualche tempo, avanzando consapevolmente lungo il sentiero dell'alleanza. Le qualità cristiane adornano la vita di coloro che cercano di vivere con bontà. Riempiono le case con la luce del Vangelo, che il pavimento sia fatto di fango o di marmo. Anche se siete le uniche persone nel vostro nucleo familiare che seguono il comandamento di ricercare queste cose, potete contribuire all'arredamento spirituale della casa della vostra famiglia. Noi seguiamo il consiglio del Signore di organizzarci, di preparare tutto ciò che è necessario e di istituire una casa quando organizziamo, prepariamo ed istituiamo la nostra vita spirituale, non il nostro immobile. Nella misura in cui percorriamo pazientemente il sentiero dell'alleanza del Salvatore, la nostra casa diventa una casa di gloria, una casa d'ordine e una casa di Dio. Secondo, i residenti delle migliori case riservano del tempo ogni giorno allo studio delle scritture e delle parole dei profeti viventi. Il presidente Russell M. Nelson ci ha invitato a trasformare e ristrutturare la nostra casa tramite lo studio del Vangelo. Il suo invito tiene conto del fatto che le migliori case sono il luogo dove si svolge il delicato e vitale lavoro della crescita personale e della ristrutturazione delle nostre debolezze. Il pentimento quotidiano è uno strumento che ci trasforma permettendoci di diventare un po' più gentili, più amorevoli e più comprensivi. Studiare le scritture ci avvicina di più al Salvatore, il cui amore e la cui grazia generosi ci assistono nella nostra crescita. La Bibbia e il Libro di Mormon narrano storie di famiglie, perciò non c'è da stupirsi che questi volumi divini siano manuali incomparabili per l'edificazione delle migliori case. Vi sono riportate le preoccupazioni dei genitori, i pericoli della tentazione, il trionfo della rettitudine, le prove costituite dalla carestia e dall'abbondanza, gli orrori della guerra e le ricompense della pace. Le scritture ci insegnano continuamente come le famiglie abbiano successo quando conducono una vita retta e come falliscano quando intraprendono altri sentieri. Terzo, le migliori case seguono il modello stabilito dal Signore per la sua migliore casa, il Tempio. La costruzione di un Tempio comincia con dei passi basilari, l'eliminazione delle sterpaglie e il livellamento del terreno. Questi primi sforzi per approntare il terreno possono essere paragonati all'osservanza dei comandamenti basilari. I comandamenti sono le fondamenta su cui si edifica il discepolato. Un discepolato saldo ci porta a diventare fermi, perseveranti e incrollabili, come l'intelaiatura d'acciaio di un tempio. Questa salda intelaiatura permette al Signore di mandare il suo spirito per cambiare il nostro cuore. Provare un possente mutamento di cuore è come aggiungere bellissimi elementi distintivi agli interni di un tempio. Se proseguiamo con fede, il Signore gradualmente ci cambia. Riceviamo la sua immagine sul nostro volto e cominciamo a rispecchiare l'amore e la bellezza del suo carattere. Man mano che diventeremo più simili a lui, ci sentiremo a casa nella sua casa ed egli si sentirà a casa nella nostra. Possiamo mantenere uno stretto legame tra la nostra casa e la sua, qualificandoci per ricevere una raccomandazione per il tempio e usandola tanto spesso quanto lo consentono le nostre circostanze. Se lo faremo, la santità della casa del Signore regnerà anche nella nostra casa. Lo splendido Tempio di Salt Lake si erge qui vicino. Il Tempio è stato costruito tra il 1853 e il 1893 da pionieri con strumenti rudimentali, materiali locali e un duro e incessante lavoro. Il meglio che i primi membri della Chiesa avevano da offrire nell'ingegneria, nell'architettura e nell'arredo di interni ha prodotto un capolavoro riconosciuto da milioni di persone. Sono trascorsi quasi 130 anni da quando il Tempio è stato dedicato. I principi di ingegneria utilizzati per progettare il Tempio sono stati sostituiti da norme nuove e più sicure. Mancare di migliorare il piano ingegneristico del Tempio e di riparare le debolezze strutturali avrebbe significato tradire la fiducia dei pionieri, che fecero tutto ciò che poterono e poi lasciarono la cura del Tempio alle generazioni successive. La Chiesa ha dato inizio a un progetto di restaurazione della durata di 4 anni, per accrescere la resistenza strutturale sismica del Tempio. Verranno rafforzate le fondamenta, i pavimenti e le pareti. La migliore conoscenza ingegneristica attualmente disponibile allineerà il Tempio agli standard moderni. Non saremo in grado di vedere i cambiamenti strutturali, ma i loro effetti saranno reali e importanti. In tutta quest'opera, le bellissime caratteristiche dell'arredo di interni del Tempio saranno preservate. Dovremo seguire l'esempio dato dalla ristrutturazione del Tempio di Salt Lake e dedicare del tempo a esaminare il nostro personale piano ingegneristico spirituale per assicurarci che sia aggiornato. Un'autovalutazione periodica che includa chiedere al Signore «Che mi manca ancora?» può aiutare ognuno di noi a dare il proprio contributo per edificare la migliore casa. Quarto, le migliori case sono un rifugio dalle tempeste della vita. Il Signore ha promesso che coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio prospereranno nel paese. La prosperità di Dio consiste nel potere di spingersi innanzi nonostante i problemi della vita. Nel 2002 ho imparato una lezione importante sui problemi. Mentre mi trovavo ad Asunción, in Paraguay, partecipai a una riunione con i presidenti di palo della città. A quel tempo, il Paraguay stava affrontando una terribile crisi finanziaria e molti membri stavano soffrendo e non riuscivano ad arrivare a fine mese. Non ero stato in Sud America da quando avevo ultimato la mia missione e non ero mai stato in Paraguay. Stavo prestando servizio in quella presidenza di area solo da poche settimane. In ansia per la mia incapacità di dare guida a quei presidenti di palo, chiesi loro di dirmi che cosa stava andando bene nei loro pali. Il primo mi parlò delle cose che stavano andando bene. Il successivo menzionò delle cose che stavano andando bene e alcuni problemi. Quando fu il turno dell'ultimo, questi menzionò solo una serie di difficoltà preoccupanti. Man mano che i presidenti di palo spiegavano la gravità della situazione, io ero sempre più preoccupato, fin quasi alla disperazione, pensando a cosa avrei detto. Proprio mentre l'ultimo presidente di palo stava terminando di parlare, mi venne in mente un pensiero. Anziano Clayton, poni loro questa domanda. Presidenti, tra i membri dei vostri pali che pagano la decima per intero, fanno delle offerte di digiuno generose, onorano le loro chiamate nella Chiesa, visitano effettivamente le famiglie loro affidate come insegnanti familiari o insegnanti visitatrici, tengono la serata familiare, studiano le scritture, pregano quotidianamente come famiglia. Quanti hanno problemi che non possono affrontare da soli senza che la Chiesa debba intervenire risolvendoli per loro? In risposta all'impressione ricevuta, posi questa domanda ai presidenti di palo. Mi guardarono assorti in un silenzio stupefatto e poi dissero: «Pues ninguno», che significa «beh, nessuno». Mi dissero poi che, tra i membri che facevano tutte queste cose, nessuno aveva problemi che non era in grado di risolvere autonomamente. Perché? Perché vivevano nelle migliori case. La loro vita fedele dava loro la forza, la visione, l'aiuto divino di cui avevano bisogno per resistere e sopravvivere al tumulto economico della loro terra natale. Ciò non significa che le persone rette non si ammaleranno, non subiranno incidenti, non avranno stravolgimenti economici o non affronteranno altre difficoltà nella vita. La vita terrena ha sempre in serbo delle difficoltà, ma ogni singola volta ho visto che coloro che si impegnano a obbedire ai comandamenti sono benedetti nel trovare la via per andare avanti con pace e speranza. Queste benedizioni sono a disposizione di tutti e ovunque. Davide dichiarò: «Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori». Ovunque viviate, indipendentemente dall'aspetto della vostra casa e da come si è composta la vostra famiglia, potete edificare la migliore casa per la vostra famiglia. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo fornisce il progetto di quella casa. Il Salvatore è il perfetto ingegnere, costruttore e arredatore di interni. Il suo progetto è la perfezione e la gioia eterna della nostra anima. Con il suo aiuto amorevole, la vostra anima può essere tutto ciò che egli vuole che sia, e voi potete essere la migliore versione di voi stessi, la migliore casa. Rendo testimonianza con gratitudine che Dio è Padre di tutti noi vive. Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, è il Salvatore e Redentore di tutta l'umanità. Essi ci amano perfettamente. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il Regno del Signore sulla Terra. È guidata oggi da profeti e apostoli viventi. Il Libro di Mormon è vero. Uno dei frutti della restaurazione è la consapevolezza che le famiglie possono vivere per sempre insieme, in perfetta gioia, nelle migliori case. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
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 Durante tutta questa conferenza generale abbiamo parlato e cantato con gioia dell'adempimento della restaurazione di tutte le cose profetizzata molto tempo fa, del raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, del ritorno della pienezza del Vangelo, del sacerdozio e della Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Tutti elementi che riconduciamo sotto il titolo di restaurazione. La restaurazione però non è soltanto per quelli di noi che ne gioiscono oggi. Le rivelazioni della prima visione non erano solamente per Joseph Smith, ma sono offerte come luce e verità a chiunque manca di sapienza. Il Libro di Mormon è dell'umanità. Le ordinanze di salvezza ed esaltazione del sacerdozio sono state preparate per ogni persona, comprese quelle che non si trovano più sulla terra. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e le sue benedizioni sono per tutti coloro che le vogliono. Il dono dello Spirito Santo è per tutti. La restaurazione appartiene al mondo e il suo messaggio è particolarmente urgente oggi. Pertanto, quanto è importante far conoscere queste cose agli abitanti della Terra, affinché possano sapere che non c'è nessuna carne che possa dimorare alla presenza di Dio se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia del Santo Messia, che depone la sua vita secondo la carne e la riprende per il potere dello Spirito, perché egli possa far avverare la risurrezione dei morti. Dal giorno in cui Samuel Smith, fratello del profeta, riempì la sua sacca di copie del Libro di Mormon fresche di stampa e si avviò a piedi a condividere questa nuova scrittura, i santi si adoperano incessantemente per far conoscere queste cose agli abitanti della terra. Nel 1920, l'allora anziano David O. McKay del Quorum dei 12 Apostoli cominciò un viaggio tra le missioni della Chiesa che sarebbe durato un anno. Nel maggio del 1921 si trovava in un piccolo cimitero a Fagalihi, nelle Samoa, davanti alle tombe ben curate di tre bambini, la figlia e i due figli di Thomas e Sarah Hilton. Questi infanti, il maggiore aveva 2 anni, morirono durante il periodo in cui, sul finire del 1800, Thomas e Sarah servivano come giovane coppia missionaria. Prima di partire dallo Utah, l'anziano McKay aveva promesso a Sarah, ormai vedova, che avrebbe visitato le tombe dei suoi figli nella Samoa, dato che lei non era mai riuscita a ritornarci. L'anziano McKay le scrisse: «I tuoi 3 pargoli, sorella Hilton, con un silenzio eloquentissimo, portano innanzi la tua nobile opera missionaria, iniziata quasi 30 anni fa». Poi aggiunse alcuni versi da lui composti. «Da mani affettuose i loro occhi morenti furono chiusi. Da mani affettuose le loro piccole membra composte. Da mani straniere le loro umili tombe ornate. Da estranei onorati e da estranei compianti». Questa storia è solo una di migliaia, centinaia di migliaia, che parlano del tempo, dei tesori e delle vite sacrificate negli ultimi 200 anni per condividere il messaggio della restaurazione. La nostra aspirazione di raggiungere ogni nazione, tribù, lingua e popolo non è minore oggi, come testimoniato dagli oltre 68.000 ragazzi, ragazze e coppie che attualmente svolgono una missione a tempo pieno, dai membri della Chiesa in generale che fanno eco all'invito di Filippo di venire a vedere, e dai milioni di dollari spesi annualmente per sostenere quest'opera in tutto il mondo. Sebbene i nostri inviti siano senza coercizione, speriamo che le persone li trovino irresistibili. Perché possa essere così, credo che siano necessarie almeno 3 cose. Primo, il vostro amore. Secondo, il vostro esempio. E terzo, l'uso da parte vostra del Libro di Mormon. I nostri inviti non possono essere dettati da un interesse personale. Al contrario, devono essere un'espressione di amore altruista. Questo amore, noto come carità, il puro amore di Cristo, può essere nostro se lo chiediamo. Ci è stato dato l'invito, anzi il comandamento, di pregare il Padre con tutta la forza del nostro cuore per poter essere riempiti di questo amore. Come esempio, condivido un'esperienza raccontata dalla sorella Lanette Ho Ching, che attualmente serve con suo marito, il presidente Francis Ho Ching, il quale presiede alla missione di Apia nelle Samoa. La sorella Ho Ching racconta: «Anni fa, la nostra giovane famiglia si è trasferita in una piccola casa a Laie, nelle Hawaii. La tettoia per l'auto della nostra casa era stata trasformata in un monolocale, in cui viveva un uomo di nome Jonathan. Jonathan era stato nostro vicino in un altro posto. Ritenendo che non fosse una coincidenza che il Signore ci avesse messi insieme, abbiamo deciso di parlare più apertamente delle nostre attività e della nostra appartenenza alla Chiesa. A Jonathan piaceva la nostra amicizia e il tempo trascorso con la nostra famiglia. Gli piaceva imparare il Vangelo, ma non era interessato a impegnarsi nella Chiesa. Col tempo, Jonathan si è conquistato il soprannome di Zio Jonathan con i nostri figli. Man mano che la nostra famiglia si ampliava, anche il suo interesse per ciò che ci accadeva diventava più grande. I nostri inviti alle feste, ai compleanni, agli eventi scolastici e alle attività della Chiesa si sono estesi alle serate familiari e ai battesimi dei nostri figli. Un giorno ho ricevuto una telefonata da Jonathan. Aveva bisogno di aiuto. Soffriva di diabete e aveva sviluppato una grave infezione al piede per la quale era necessaria l'amputazione. La nostra famiglia e i membri del rione che abitavano nelle vicinanze lo hanno assistito lungo quel periodo di difficoltà. Andavamo a turno all'ospedale e gli sono state offerte benedizioni del sacerdozio. Mentre Jonathan era in riabilitazione, con l'aiuto delle sorelle della società di soccorso, abbiamo pulito da cima a fondo il suo appartamento. I fratelli del sacerdozio hanno costruito una rampa all'ingresso e attaccato un corrimano nel bagno. Quando Jonathan è ritornato a casa, è stato sopraffatto dall'emozione. Jonathan ha ricominciato a seguire le lezioni missionarie. La settimana di Capodanno mi ha chiamato e mi ha chiesto: Che cosa fate l'ultimo dell'anno? Gli ho ricordato della nostra festa annuale. Ma lui invece ha risposto: voglio che veniate al mio battesimo. Voglio cominciare questo nuovo anno nel modo giusto. Dopo 20 anni di vieni a vedere, vieni ad aiutare e vieni e rimani, quest'anima preziosa era pronta per il battesimo. Introduco il secondo requisito per una condivisione efficace del messaggio della restaurazione con questa domanda: che cos'è che rende attraente il vostro invito per un'altra persona? Non siete forse voi l'esempio della vostra vita? Molti di coloro che hanno udito e ricevuto il messaggio della restaurazione sono stati inizialmente attratti da ciò che percepivano in un membro o nei membri della Chiesa di Gesù Cristo. Potrebbe essere stato il modo in cui trattavano gli altri, le cose che dicevano o non dicevano, la fermezza che dimostravano nelle situazioni difficili, o semplicemente il loro volto. Qualunque cosa possa essere, non possiamo sfuggire al fatto che, se vogliamo che i nostri inviti siano invitanti, dobbiamo capire e vivere i principi del Vangelo restaurato nel modo migliore possibile. Si tratta di qualcosa che spesso oggi si definisce autenticità. Se in noi dimora l'amore di Cristo, gli altri sapranno che il nostro amore per loro è genuino. Se in noi arde la luce dello Spirito Santo, essa riaccenderà in loro la luce di Cristo. Ciò che siete conferisce autenticità al vostro invito di venire a sperimentare la gioia della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Il terzo requisito è l'uso frequente dello strumento di conversione che il Signore ha concepito per quest'ultima dispensazione del Vangelo, il Libro di Mormon. Esso è una dimostrazione concreta della chiamata profetica di Joseph Smith e una prova convincente della divinità e della risurrezione di Gesù Cristo. L'esposizione che fa del piano di redenzione del nostro Padre Celeste è senza pari. Quando condividete il Libro di Mormon, voi condividete la restaurazione. Da adolescente, Jason Olson veniva ripetutamente messo in guardia dai familiari e da altri dal diventare cristiano. Aveva tuttavia due buoni amici che erano membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e spesso parlavano di religione. I suoi amici, Shea e Dave, controbattevano con rispetto le argomentazioni che altri avevano espresso a Jason contro la fede in Gesù Cristo. Alla fine gli hanno dato una copia del Libro di Mormon dicendo: questo libro risponderà alle tue domande, leggilo. Lui ha accettato con riluttanza il libro e l'ha messo nello zaino dove è rimasto per diversi mesi. Non voleva lasciarlo a casa dove la sua famiglia avrebbe potuto vederlo e non voleva deludere Shea e Dave restituendolo. Alla fine ha preso la decisione di bruciare il libro. Una sera, con un accendino in una mano e il Libro di Mormon nell'altra, stava per dare fuoco al libro quando ha udito nella sua mente una voce che diceva: non bruciare il mio libro. Sbigottito, si è fermato. Poi, pensando di essersi immaginato la voce, ha tentato un'altra volta di accendere l'accendino. Di nuovo gli è giunta nella mente la voce: vai nella tua stanza e leggi il mio libro. Jason ha messo via l'accendino, è tornato in camera, ha aperto il Libro di Mormon e ha iniziato a leggere. Ha continuato giorno dopo giorno, spesso fino alle prime ore del mattino. Dopo essere arrivato alla fine e aver pregato, Jason ha scritto: ero pieno dello spirito dalla testa ai piedi, mi sentivo pieno di luce. È stata l'esperienza più gioiosa che io abbia mai avuto nella mia vita. Ha voluto battezzarsi e in seguito è diventato lui stesso un missionario. Forse è inutile dire che, nonostante l'amore genuino e la sincerità, molti, se non la maggior parte, dei nostri inviti volti a condividere il messaggio della restaurazione saranno declinati. Ricordate però questo: ognuno è degno di un simile invito. Tutti sono uguali dinanzi a Dio. Il Signore si compiace di ogni sforzo che compiamo, indipendentemente dal risultato. Un invito declinato non è un motivo perché un rapporto finisca, e una mancanza di interesse oggi potrebbe anche trasformarsi in interesse nel futuro. A prescindere, il nostro amore rimane costante. La restaurazione è giunta a seguito di intense traversie e sacrifici. Questo è un argomento per un altro giorno. Oggi gioiamo dei frutti della restaurazione, dei quali uno dei più eccelsi è il potere di legare di nuovo in terra e in cielo. Come espresso anni fa dal presidente Gordon P. Hinckley, se dall'affanno, dal travaglio e dal patimento della restaurazione non fosse sortito che il potere di suggellamento del Santo Sacerdozio per legare insieme le famiglie per sempre, sarebbe valsa la pena di tutto ciò che è costata. La promessa suprema della restaurazione è la redenzione tramite Gesù Cristo. La risurrezione di Gesù Cristo è la prova che Egli davvero possiede il potere di redimere tutti coloro che vengono a Lui. Redimerli dal dolore, dall'ingiustizia, dal rimpianto, dal peccato e persino dalla morte. Oggi è la Domenica delle Palme. Tra una settimana sarà Pasqua. Ricordiamo sempre la sofferenza e la morte di Cristo per espiare i nostri peccati e celebriamo quella domenica più meravigliosa di tutte, il giorno del Signore, in cui Egli risorse dai morti. Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo, la restaurazione ha significato, la nostra vita terrena ha significato e infine la nostra stessa esistenza ha significato. Joseph Smith, il grande profeta della restaurazione, offre per i nostri tempi la testimonianza principale del Cristo risorto, che Egli vive, poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio. Aggiungo umilmente la mia testimonianza a quella di Joseph Smith e di tutti gli apostoli e i profeti prima di lui e a quella di tutti gli apostoli e i profeti che sono venuti dopo di lui, che Gesù di Nazareth è il Messia promesso, l'unigenito di Dio e il Redentore risorto di tutta l'umanità. La risurrezione di Cristo rende le sue promesse sicure. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference,
al termine di questa conferenza esprimiamo sincera e sentita gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per fare in modo che questa conferenza avesse luogo in queste circostanze particolari. Ringraziamo coloro che hanno parlato e siamo grati per la musica edificante. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo intervento, l'inno di chiusura sarà "Ti siamo grati, o Signore, per il profeta", che è stata registrata da The Tabernacle Choir e Temple Square e da altri sei cori da tutto il mondo. Dopo che i cori hanno cantato le prime tre strofe, invitiamo i membri della congregazione, ovunque voi siate, a cantare insieme di nuovo la prima strofa. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Lynn G. Robbins, di 70, e la conferenza sarà aggiornata.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e mie amate sorelle, approssimandoci alla fine di questa conferenza storica, esprimiamo la nostra gratitudine al Signore. La musica è stata sublime e i messaggi ci hanno ispirato. Durante questa conferenza abbiamo vissuto molti momenti di grande rilevanza. In questo bicentenario abbiamo letto una proclamazione al mondo riguardo alla restaurazione del Vangelo nella sua pienezza. Abbiamo commemorato la restaurazione con il grido dell'Osanna. Abbiamo annunciato un nuovo simbolo quale segno della nostra fede nel Signore Gesù Cristo e come riconoscimento visivo delle informazioni del materiale ufficiale della Chiesa. Abbiamo esortato tutto il mondo a dedicare una giornata di digiuno e di preghiera affinché l'attuale pandemia possa essere contenuta, i caregiver protetti, l'economia rafforzata e la vita normalizzarsi. Questo digiuno sarà tenuto il 10 aprile, Venerdì Santo. E sarà davvero un Venerdì Santo. Domenica prossima sarà Pasqua e commemoreremo nuovamente l'espiazione e la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie alla sua espiazione, il suo dono della risurrezione giungerà a tutti coloro che saranno mai vissuti e il suo dono della vita eterna giungerà a tutti coloro che si saranno qualificati tramite la fedeltà alle ordinanze e alle alleanze stipulate nei suoi sacri templi. I numerosi elementi edificanti di questa conferenza generale di aprile 2020 e la settimana santa che sta per cominciare possono essere riassunti in una sola parola proferita da Dio. Ascoltalo. Preghiamo che il nostro concentrarvi sul Padre Celeste, che ha così parlato, e sul suo Figlio diletto, Gesù Cristo, rimanga in primissimo piano tra i vostri ricordi di tutto ciò che è accaduto. Preghiamo che da ora in avanti comincerete ad ascoltare, a prestare attenzione e a considerare realmente le parole del Salvatore. Vi prometto che ne scaturiranno una minore paura e una maggiore fede. Vi ringrazio per il vostro desiderio di rendere le vostre case dei veri santuari di fede, dove lo Spirito del Signore possa dimorare. Vieni e seguitami, il nostro corso di studio evangelico continuerà a benedire la vostra vita. Il vostro impegno costante in quest'opera, anche in quei momenti in cui potreste pensare che non state avendo molto successo, cambierà la vostra vita, della vostra famiglia e del mondo. Saremo rafforzati mentre diventeremo discepoli del Signore, ancora più coraggiosi, ergendoci a Suoi difensori e rappresentanti ovunque noi siamo. Ora parliamo dei templi. Oggi in tutto il mondo ci sono 168 templi dedicati. Altri sono in varie fasi del processo di progettazione e di costruzione. Quando annunciamo la costruzione di un nuovo tempio, tale annuncio diventa parte della nostra storia sacra. Può sembrare strano annunciare nuovi templi quando tutti quelli che già abbiamo rimarranno chiusi per un po'. Più di un secolo fa, il presidente Wilford Woodruff prevede condizioni simili alle nostre, come riportato nella preghiera dedicatoria del Tempio di Salt Lake, che pronunciò nel 1893. Di recente, alcuni di voi potrebbero aver letto estratti di questa preghiera straordinaria sui social media. Ascoltate queste suppliche di un grande profeta di Dio. Quando il tuo popolo non avrà l'opportunità di entrare in questa sacra casa e sarà oppresso e in affanno, circondato da difficoltà, e volgerà il volto verso questa tua santa casa e ti chiederà di liberarlo, di aiutarlo e che il tuo potere si dispieghi in suo favore, ti imploriamo di guardare giù dalla tua dimora sacra con misericordia e di ascoltare le sue suppliche. Oppure, quando i figli del tuo popolo negli anni a venire saranno separati per qualsiasi ragione da questo luogo e ti supplicheranno dalle profondità della loro afflizione e del loro dolore di dar loro soccorso e liberazione, ti imploriamo umilmente di dare ascolto alle loro suppliche e di accordare loro le benedizioni da loro chieste. Fratelli e sorelle, durante i nostri momenti di angoscia, quando i templi sono chiusi, potete ancora attingere al potere delle vostre alleanze del Tempio e della vostra investitura, se onorate le vostre alleanze. Vi prego di usare questo periodo in cui i templi sono chiusi per continuare a vivere una vita degna del Tempio o per diventare degni di entrare nel Tempio. Parlate del Tempio con i vostri familiari e i vostri amici, poiché Gesù Cristo è il fulcro di tutto ciò che facciamo nel Tempio, pensando di più al Tempio penserete di più a Lui. Studiate e pregate per saperne di più sul potere e sulla conoscenza di cui siete stati investiti, o di cui sarete un giorno investiti.
Oggi
abbiamo la gioia di annunciare la costruzione di 8 nuovi templi nelle seguenti località: Bahia Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, Repubblica Democratica del Congo; Pittsburgh, Pennsylvania; Benin City, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubai, Arabia Saudita;
e
Shanghai, nella Repubblica della Cina. In ognuna di queste località verranno costruiti dei templi in modo che ogni tempio si
comes in response to their gracious invitation, which we gratefully acknowledge.
Viene dopo un periodo di grande attesa. Il Tempio di Shanghai è anche di grande importanza. Per oltre
Hong Kong China Temple. But in July 2019, that temple was closed for long planned and much needed renovation. In Shanghai,
nel 2018,
a modest multi-purpose meeting place will provide a way for Chinese members to continue to participate in ordinances of the temple in the People's Republic of China for them and their ancestors. In every country, this church teaches its members to honor, obey, and sustain the law.
Tempio,
we teach the importance of
ogni
the family,
aiuta le popolazioni del luogo a obbedire alle leggi del paese. Poiché rispettiamo le leggi della Repubblica della Cina, la Chiesa non manda missionari in Cina.
The church's legal station status there remains unchanged.
In an initial phase of
facility use, entry will be by appointment only.
The Shanghai Temple will not be a temple. Sarà soltanto tramite appuntamento al tempio. Questi otto nuovi templi benediranno la vita di molte persone da entrambi i lati del velo della morte. Il Tempio è una parte culminante della restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Con la bontà e la generosità che gli appartengono, Dio sta portando le benedizioni del Tempio sempre più vicine ai Suoi figli, ovunque siano. Con il proseguire della restaurazione, so che Dio continuerà a rivelare molte cose magnifiche e importanti riguardanti il Suo regno qui sulla terra. Questo regno è la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli e care sorelle, esprimo il mio amore per voi. Durante questo periodo di tensione e incertezza, e invocando l'autorità di cui sono stato investito, desidero impartire su di voi una benedizione apostolica. Vi benedico con la pace e con una maggiore fede nel Signore. Vi benedico con il desiderio di pentirvi e di diventare giorno dopo giorno un po' più simili a Lui. Vi benedico affinché sappiate che il profeta Joseph Smith è il profeta della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo nella sua pienezza. Se tra voi o tra i vostri cari vi fossero dei malati, vi lascio una benedizione di guarigione secondo la volontà del Signore. Così vi benedico, esprimendo ancora una volta l'amore che provo per ognuno di voi. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
We thank Thee, O God, for a promise.
Caro Padre amato che sei nei cieli, ti siamo così grati del profeta e come ci conduce e con le continue rivelazioni in questi giorni, come testimoni in questo periodo della restaurazione. Ti siamo grati per i messaggi ispirati, per la meravigliosa musica, per la solenne assemblea, per questa nuova proclamazione, e preghiamo perché possiamo essere ispirati, rileggere di nuovo, e per l'annuncio dei templi, che ti preghiamo per questa pandemia, che la tua tenera misericordia possa agire sulla gente che soffre dalle tempeste della vita e nello stesso tempo possiamo godere delle lezioni che sono state impartite adesso e insieme al digiuno che è stato richiesto per questa prossima settimana, sviluppando la fede nel tuo figlio Gesù Cristo e seguendo i miracoli di questa Chiesa. In conclusione di questa conferenza ti chiediamo di rafforzarci nella fede, sentendo te e l'invito del profeta, e ti chiediamo questo con tutte le benedizioni nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 190th
Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e funzionari generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir at Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma, senza un consenso scritto.